E noi siamo in collegamento con la nostra prima ospite, quindi diamo il benvenuto a Martina Esposito. Buongiorno Martina.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Benvenuta allora ai microfoni di Radio Città Aperta. Tu sei qui per raccontarci qualcosa di questo bellissimo libro che io ora faccio vedere anche a favore di telecamera, perché siamo anche in diretta video su Facebook. Questo rock poster 1940-2010, Il manifesto diventa arte. Raccontaci come è nato questo libro uscito per gli ottimi amici della Volo Libero.
Ma allora dunque, questo libro nasce principalmente, si può dire, da un'esigenza, diciamo, che è quella di cercare di far comprendere a più persone possibili che esiste questo tipo di arte. Tecnicamente è un mio percorso di studi, nel senso che si è trattato di una tesi. Me ne sono occupata in Accademia di Belle Arti a Bologna quando studiavo illustrazione editoriale, ed è stato un argomento poi di grande interesse per molti, perché mi sono resa conto che di fatto molto spesso quando si tratta di editoria e di illustrazione ci si focalizza sul libro per ragazzi, sul libro per l'infanzia.
Sì,
no?
certo.
E questo argomento qui in realtà viene trattato poco, almeno lo si conosce soprattutto negli Stati Uniti, chiaramente, però da noi un po' meno. Io mi sono insomma interessata perché ero fondamentalmente grande appassionata di musica, e mi sono accorta che esisteva questo modo alternativo di disegnare, no? Quindi di fare illustrazione editoriale, che era poi legato ad un ambito per me fondamentale, perché io ho sempre amato moltissimo i concerti, quindi riuscire a unire le due cose è stato naturalmente il sogno. E da lì poi l'idea di elaborarlo, quindi aggiungendo, come avrei visto, non so, interventi, quindi interviste di chi poi ha praticamente realizzato queste cose, quindi grafici.
Certo, certamente. Forse noi qui in Italia a volte proprio non consideriamo molto il manifesto come una forma d'arte, magari a volte ci soffermiamo più sulle copertine dei dischi e non pensiamo che invece il manifesto poi esprime un concetto diverso, perché può essere il poster di un festival o di una tournée di una band, quindi è un concetto un pochino più ampio, no?
Sì, poi ecco, principalmente il manifesto nasce come una funzione che è quella promozionale, per cui chiaramente non è, diventa celebrativo, no? Però questo accade col tempo, come poi si può comprendere dal libro. Quindi sicuramente si tratta di due campi distinti. Nonostante questo, poi nel testo si parla chiaramente anche della Hypnosis, che è lo studio grafico con cui hanno collaborato i Pink Floyd per tanto tempo, perché trattandosi soprattutto di dischi e di copertine, in verità loro sono stati comunque all'avanguardia. Poi hanno realizzato anche manifesti rock, per cui ne ho parlato. Però sì, diciamo che lo scopo di locandine rispetto a copertine di dischi è un altro. È molto interessante vedere l'evoluzione, quindi era un po' anche questo il focus, no? Cercare di capire come si è diventato, perché si è diventato effettivamente arte. No? E come è successo, insomma, secondo quali dinamiche?
Certo. Ricordiamo che il primissimo di cui tu racconti nel libro fu un manifesto di Hank Williams, nato un po' per caso, diciamo, no?
Sì, il problema, tra virgolette, è che inizialmente, allora il focus è chiaramente sul manifesto rock, perché manifesto musicale dovremmo andare indietro fino al Moulin Rouge e ancora prima, quindi...
Sì, a Toulouse-Lautrec, certo, perché tanti artisti anche in passato si erano misurati con gli spettacoli e la musica, però qua parliamo appunto del rock, della musica di tempi più recenti.
Sì, quindi abbiamo deciso di far partire insomma dall'ultimo country e dal primo rock and roll poi la narrazione. E effettivamente William è uno di quelli che per primo comprende la necessità di promuoversi, no? Poi vabbè, un artista abbastanza eclettico, meraviglioso secondo me, insomma, a livello anche personale, in Williams, perché poi indagando si scoprono cose molto interessanti. Lui invece, insomma, si sposò con un pubblico pagante, per esempio, no?
Fantastico, c'è proprio un marketing man totale.
Lui quindi comprese che promuovere con un manifesto i propri concerti poteva essere un una mossa intelligente, e da lì in poi lui chiaramente poi andò a rivolgersi ad una stamperia che si occupava di promuovere eventi fieristici, perché non avevano alcuna idea di cosa sarebbe stato il rock and roll, chiaramente, e quindi si trovarono un po' in difficoltà con il promuovere qualcosa che non era un incontro di pugilato o
e infatti, un pochino sì. Lo stile all'inizio richiamava i caratteri, i font utilizzati, no? Il tipo di colori, era molto spartano, però doveva essere molto di impatto, e poi si arriva invece a chi sperimenta davvero tantissimo, ma sempre con dei rimandi all'arte, no? Perché tu hai parlato dei Pink Floyd, ecco, c'è un periodo anche tra gli anni 60, gli anni dei grandi festival, in cui si pesca molto nello stile Liberty, nell'Art Nouveau, no?
Sì, c'è un grande, c'è un momento abbastanza lungo che vede poi appunto il revival, no, di questo tipo di arte, principalmente perché poi il movimento hippie, parliamo quindi degli anni 60, certo. della metà, insomma la prima metà degli anni 60, richiama, sai, anche alcuni, non so, alcune soluzioni anche riguardo al vestiario che sono poi riconducibili in qualche misura, non so, ai quadri simbolisti, certo. Comunque sai, l'ultimo 800 dell'illustrazione, soprattutto quella anglosassone, quindi vari, insomma, Crane, eccetera, insomma, grandi, grandi personaggi dell'illustrazione folcloristica poi, quindi i temi tornano, e in questo momento di grande revival legato a fatine, boschi, eccetera, chiaramente l'impatto dell'hypnosis con i Pink Floyd è molto forte, perché è fotografico, quindi non ha nulla a che fare con l'illustrazione, cioè loro nel mezzo del delirio psichedelico illustrativo e quindi di grande richiamo, no, poi rispetto all'arte dell'Ottocento, cominciano a sperimentare soluzioni fotografiche che non si sono mai viste prima, considerando poi che il fotoritocco negli anni 70,
certo, non avevano Photoshop, non avevano il computer, quindi era una cosa un po' più difficile da fare, no?
È una cosa per me rivoluzionaria a tutti i livelli, che poi insomma è rimasta, perché ad oggi, se ne parliamo ancora, un motivo evidentemente ci sarà.
Certo, ecco, ci sono anche i Rolling Stones, io adesso vedo un bellissimo poster del concerto di Altamont che faccio vedere anche qui, ma ci sono tantissime illustrazioni, devo dire, l'apparato iconografico di questo libro è veramente molto bello. Io credo che poi in parallelo ci sia anche invece una esigenza più grafica, come quella che vediamo nei poster degli Who oppure dei festival folk, no? Quindi c'è, come nell'arte poi, no? Dei binari paralleli, per cui c'è chi sceglie di sfrondare lo stile, di andare dritto al significato, e chi sceglie di fare un racconto più complesso, e poi a un certo punto arriva il punk. Che succede con i poster dell'epoca punk?
Allora sai, il punk è un momento di molto particolare, va detto che per ogni capitolo andrebbe poi dedicato un libro a sé, chiaramente, no?
Sì,
cioè, che poi insomma è anche stato fatto in passato, nel senso che esistono libri e libri sul punk o sulla psichedelia, per esempio, ma soltanto a livello grafico, no?
Certo.
Nel punk in buona sostanza succede che parliamo del 76, diciamo che datiamo al 76 la nascita del punk alla Free Trade Hall di Manchester, che è la stessa in cui si esibì il primo Dylan elettrico una decina d'anni prima, e succede che graficamente arriva il situazionista di Croydon, che è Jamie Reed, che è colui che poi si è occupato di tutta la grafica legata ai Sex Pistols, che oggi conosciamo molto bene,
certo.
E sviluppa un tipo di grafica molto diversa, quindi non complessa assolutamente come lo si era visto poi insomma negli anni 60, perché c'è un rifiuto vero e proprio,
certo.
Verso la psichedelia, no? Quindi anche il no future, che è appunto nessun futuro, no? Lo slogan poi conclamato, è molto chiaro, quindi si disgrega completamente tutta quella serie di regole impostate negli anni 60 con grande fatica, tra l'altro, no?
Certo.
E tutto un insomma un fare e disfare, anche questa è una cosa interessante poi da vedere.
Certo, assolutamente, quindi insomma con il punk si recupera anche quello stile un po' dadaista del collage, però con una rozzezza voluta, no? Che deve essere, per forza deve rompere tutti i contatti con il passato. E poi che cosa altro succede? Diciamo, il libro arriva fino al 2010, no? E gli artisti più vicini a noi, diciamo, tu parli di Björk, che per esempio è una grande sperimentatrice della commissione tra arte, spettacolo teatrale e musica e performance. Ecco, Björk invece quali sono le sue scelte a livello di poster?
Ma allora, io qui ho nel libro in realtà si parla di Homogenic, del
sì,
della tournée, sì, che lei sceglie di concludere poi a Reykjavik, a casa sua, insomma, in Islanda.
Certo.
Perché è l'ultimo, insomma, capitolo, che è quello dedicato al ritorno a casa, no? Cioè viene chiamato Aima, che poi è appunto il termine islandese per casa, che è quello scelto, sì, da Sigur Rós. E nel suo caso, vabbè, allora va detto che la tendenza ad avere un occhio particolare verso la grafica è soprattutto legata a gruppi che si occupano di musica sperimentale, quindi Björk sicuramente, così come appunto Sigur Rós, e nel suo caso, nel caso di Björk, poi tutto l'apparato promozionale per Homogenic viene curato da Alexander McQueen, dallo stilista, quindi c'è un'attenzione enorme, naturalmente. Lei tra l'altro è una delle prime che sperimenta il primo 3D grazie a software Infinity D, che è un software di Adobe,
sì,
dei primi anni 2000, quindi è una di quelle che ha un occhio particolarmente attento alla grafica. E poi vabbè, insomma, nel suo caso, come anche per i Sigur Rós, l'attenzione viene poi riportata anche dal vivo, sul palco, perché sappiamo molto bene che le performance sono sempre indimenticabili.
Certo, certamente. Senti, e invece arriviamo adesso alla contemporaneità. Secondo te oggi quali sono gli artisti che continuano a sperimentare su questo binario, facendo finta che ora non ci sia lo stop dei concerti, così uscendo un attimo dalla contingenza che appunto ha ridotto molto le attività, però quando ti guardi intorno, quali sono quegli artisti per cui tu dici questo sta facendo un buon lavoro, è interessante la sua ricerca?
Ma allora, è citata ad esempio una delle grandi iniziative che dagli anni 2000 poi va, anzi da prima poi va avanti, che è la Firehouse di Chuck Sperry, che è un artista americano che per esempio io ho anche conosciuto, perché quando abbiamo collaborato inizialmente con un gruppo toscano che si occupava di poster negli anni, nel 2010 più o meno, siamo entrati in contatto, l'abbiamo invitato, lui è un americano che si occupa di manifesti per concerti e lavora con queste vernici metalliche, quindi l'effetto poi stampato è eccezionale, è uno di quelli che io amo moltissimo, ma così come poi ci sono anche quegli storici che per me dal 90 in poi hanno continuato a lavorare, adesso un po' meno, però qualcosina ogni tanto fanno, come Frank Kosik, che è stato colui che ha disegnato ad esempio anche la cover di Houdini dei Melvins, quindi stretto contatto con i Nirvana, cioè e da lì in poi, insomma, hanno continuato a lavorare. Oggi il manifesto si può dire che sia arrivato a un punto in cui è considerato arte. È chiaro che la distinzione va sempre fatta tra noi e gli Stati Uniti, perché
certo,
tanto, cioè non c'è niente da fare, nel senso che lì si è sedimentato diversamente, è molto diffuso. Da noi qualcosa c'è, però non c'è un paragone da fare, naturalmente.
No, infatti mi sembra che il più delle volte quando si promuove un festival si punti molto sulla, come dire, sulla grafica dei nomi delle persone che partecipano, molto spesso non c'è proprio un vero e proprio concetto espresso graficamente o visivamente. Tu che dici?
Sì, allora no, sì, come sempre ci sono poi alcuni che ci fanno molta attenzione ed altri meno, perché questo è quello che succede, ed è anche citato poi nel libro, con la Ames Bros Design, che è una delle più grosse agenzie pubblicitarie, insomma, e grafiche degli Stati Uniti, che è gestita dal fratello del bassista dei Pearl Jam, ad esempio. E quella band lì è una di quelle band che, parlo dei Pearl Jam, molto molto attenta,
sì,
che per ogni concerto ha un poster ed è sempre diverso ed è sempre disegnato da gente che ha anni di esperienza, da grandissimi artisti, e poi loro si occupano, io mi ricordo di aver comprato un poster di una tournée di diverso tempo fa, una decina d'anni fa, in cui scelsero di far partecipare due artisti diversi e quindi di combinare quattro mani per ogni poster.
Bellissimo.
E quindi sì, si vedeva una differenza chiaramente, no? Perché c'era il tentativo di creare un'immagine unica, però fatta da due artisti, ed era quello per me un grande sforzo, cioè c'era l'interesse, no, nel creare qualcosa di nuovo, e quindi nell'attirare poi l'attenzione, perché chiaramente questo vuol dire, cioè, con una scelta del genere figlia di una grande attenzione anche verso il tuo pubblico, perché sanno molto bene, no, che le vendite legate ai manifesti forse sono le vendite un po' più alte rispetto al merchandise per loro, perché sono sempre stati attentissimi a questo.
Certamente, ecco, forse qui con il fatto che ora si comunica molto di più tramite i social, a volte forse neanche si stampa, il manifesto se ne stampano poche copie, gli si dà poca attenzione, mentre invece è un, secondo me rimane un formidabile veicolo di comunicazione e anche appunto un oggetto d'arte, come dici tu. Quindi tu fai collezione di poster rock, Martina?
Ma un po' ne ho, devo dire che da una decina d'anni a questa parte ne ho un po'. Il problema poi diventa riuscire ad appenderseli di tutti, perché sono sempre in formati giganteschi, quindi
certo.
Perché un'altra cosa che va detta, che penso sia molto importante, è l'attenzione che hanno verso il procedimento di stampa, nel senso che
bellissimo, certo, questo è un aspetto importante, parliamone assolutamente.
Sì, ma più che altro perché è una di quelle cose che sanciscono davvero il pezzo unico, cioè quali sono i motivi per cui è un pezzo d'arte alla fine il manifesto, nel senso che loro chiaramente, l'American Postal Institute, che è un'associazione nata negli anni 2000 in America, che si preoccupa di preservare il manifesto, ha una regola, cioè se si vuole far parte di questa associazione si deve stampare solo in serigrafia, non si stampa in digitale, cioè non viene ammessa la stampa digitale, il che è una regola severa, ma in realtà fino a un certo punto, nel senso che si è sempre stampato in serigrafia il manifesto vero e proprio, quindi è giusto, perché una stampa serigrafica è una stampa fatta con un procedimento manuale, questo la rende una stampa unica, e quindi questo la eleva, ok, a un prodotto d'arte.
Sì.
Ed è giusto per me che non vengano considerati artisti che stampano in forme diverse, perché i processi di stampa sono parte della storia del manifesto.
Ah, assolutamente, ed è un campo veramente molto interessante, Martina. Anche io mi sono occupata di grafica e di illustrazione, quindi so quanto cambia le cose stampare in un certo modo invece che in un altro, e questo forse è una cosa che noi stiamo un po' perdendo, invece la dobbiamo assolutamente difendere, perché è una serie di competenze fondamentali che cambiano, perché il risultato è proprio differente, è diverso.
Scusami, se pensi ad esempio appunto all'esempio fatto prima, Chuck Sperry, lui stampa con vernici metalliche, cioè con inchiostri metallici, è naturale che una stampa in digitale non ti darà mai un effetto oro, argento, eccetera, no?
Cioè, certo.
E questo è direttamente legato alla scelta della stampa che per forza, insomma, ha una serie di pregi in quel momento.
Certo, certamente. Senti Martina, questo libro bellissimo edito da Volo Libero Edizioni, lo avete presentato già da qualche parte, lo presenterete malgrado la situazione sia difficile? Adesso un pochino le cose ripartono, quindi ci sarà all'orizzonte qualche incontro di persone o in streaming? Intanto io lo faccio rivedere.
Sì, allora lo presenteremo sicuramente a Roma ed anche a Torino. A Roma penso l'8 di luglio, mentre a Torino ci saremo verso metà giugno, quindi a breve, e poi probabilmente anche a Milano, perché siamo entrambi qua, sia io appunto che l'editore, quindi cercheremo di fare qualcosa anche qui e poi cercheremo di presentarlo il più possibile. È naturale che la situazione in questo momento sia complessa, infatti ci andiamo un po' cauti, però dove si può siamo presenti fisicamente, perché chiaramente insomma cambia tutto.
Certo, è una cosa molto importante, infatti accompagnare i libri in giro per l'Italia. E un'ultimissima domanda, ecco, questo libro si ferma al 2010, per cui io suppongo che poi ci sarà qualche appendice appunto dal 2010 in poi?
Sì, allora guarda, vabbè, diciamo che si ferma simbolicamente al 2010, un po' per tornare qua a casa, perché l'ultimo poster che viene citato è un poster di Leonard Cohen che lui fa per la tournée del 2008, il tour mondiale che che lui fece principalmente perché aveva bisogno di soldi, perché la sua manager
si era portata via tutto. Sì, lui ne parla nel documentario, sì, uscito lo scorso anno, sì, mi ricordo, esatto, molto bene. Poi ne parla, esatto, anche senza rancore, perché era veramente un personaggio straordinario, Leonard Cohen. Dice, vabbè, è successo. No.
Sì, io penso di essere innamorata di Cohen.
Siamo in due.
Sì, è probabilmente uno dei uomini più importanti della mia vita, penso, a livello proprio generale, perché penso che sia uno di quelli che, insomma, c'è un prima e un dopo per me, la sua produzione, ecco. Però lui, in buona sostanza, il manifesto lo delega alla Headshow Print, che è la stamperia del primo poster di Hank Williams, quindi ecco, si torna un po', ecco, a chiudere il cerchio. In questo, certo, senso, poi sai, è anche difficile metabolizzare gli ultimi anni, cioè, storicamente, sai, metterli giù su carta, certo, è sempre un po' complesso.
Sono troppo vicini.
Sì, vanno un po' elaborati, vanno un po' compresi, ecco, masticati e poi rigettati, no? Quindi adesso cercheremo di capire, cerchiamo di storicizzarli un po' e poi se ne parlerà. È chiaro che cambia tutto, perché dal 2010 in poi, in cui c'è stata una catalogazione poi anche digitale del poster, ci sono tante nuove realtà, però il processo è molto diverso, sono diversi i metodi, sono diverse anche le promozioni delle serate, chiaramente, dei concerti, quindi sarà una bella sfida dal 2010 parlarne.
E allora noi la aspettiamo, intanto invitiamo tutti gli ascoltatori a gustarsi questo bellissimo libro e a seguire la pagina Facebook e il sito della casa editrice Volo Libero, che ci aggiorna sempre continuamente su tutti gli eventi. Martina Esposito, io ti ringrazio veramente tanto per questa illuminante chiacchierata su questo bellissimo
grazie
libro.
Mille.
Grazie e a presto, Martina, ciao.
Grazie, ciao.
Allora, molto molto interessante. Io direi, a questo punto, ci andiamo ad ascoltare un po' della musica di cui abbiamo parlato. Cominciamo proprio da Hank Williams con questa Hey Good Looking.
Say hey good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? Hey, sweet baby, don't you think maybe we could find us a brand new recipe? I got a hot rod Ford and a $2 bill, and I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing spree, so if you wanna have fun, come along with me. Say, hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? Got cool. something up with me.